credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Parleremo di liturgia, ascolteremo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima e scopriremo cosa succede quando la passione per la musica incontra la vocazione alla vita religiosa.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio dedicato alla liturgia, lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Prima di addentrarci nell'argomento principe dell'incontro odierno, diamo come sempre uno sguardo insieme a lei al calendario liturgico.
Ecco sì, abbiamo celebrato appena la solennità di tutti i santi e andiamo verso il termine dell'anno liturgico, il tempo in cui seguiamo Gesù celebrando nella liturgia i misteri della sua vita storica, non tanto per imitarli come fossero dei buoni esempi, ma per venirne a contatto ed esserne salvati. Così infatti dice la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Abbiamo celebrato i santi come coloro in cui si è compiuto il mistero di Gesù e la conformità con Lui che è il Santo, e abbiamo anche fatto memoria di tutti i morti, di quella parte della Chiesa che già ha raggiunto la terra promessa, il cielo, e con i quali siamo in comunione, come professiamo nel Credo quando diciamo credo la comunione dei santi. Poi, al culmine dell'anno liturgico, fra qualche settimana, celebreremo Gesù, Re dell'Universo, cioè il Signore di tutto, Pantocrator, come direbbero i nostri orientali. Egli è infatti il Signore di tutto, che tutto ha ricomprato e redento, anche la stessa creazione.
Ora parliamo dell'argomento principale del nostro incontro. Continuiamo ad occuparci dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Dopo aver dedicato ben due incontri al battesimo, oggi parliamo della confermazione.
Fissiamo uno sguardo veloce ma pieno di stupore su questo sacramento che appunto chiamiamo cresima o confermazione. È la sacra unzione che riceviamo dopo il battesimo e nel rito romano normalmente distanziata dal battesimo. Diciamo per inciso che tutta la Chiesa italiana in questi anni sta ponendo molta attenzione proprio all'iniziazione cristiana, alla sua preparazione e alla sua celebrazione.
Per inciso, ricordo a quanti ci seguono che sempre il biblista Don Fabio Rosini, che ha dedicato una serie al rito del battesimo, La Porta della Vita, che tra l'altro inizierà proprio ad essere mandata in replica a partire da domani, quindi ogni mercoledì alle ore 7, nelle prossime settimane potrete riascoltare questa serie, ha dedicato anche un ciclo proprio al sacramento della confermazione, rivestiti di potenza dall'alto. Quindi per quanti fossero interessati possono richiedere la serie in CD oppure riascoltarla nei mercoledì alle ore 7 nei prossimi mesi, perché stiamo riproponendo questi cicli una volta a settimana. Parlando dell'unzione, Suor Cristina, come sempre questi gesti sono radicati nella scrittura. Vediamo da dove nasce questo gesto.
Viene appunto da lontano, sempre dall'Antico Testamento innanzitutto. I profeti hanno parlato dello Spirito che si sarebbe posato sul Messia promesso, ma anche su tutto il popolo di Dio, come ungendolo, cioè penetrandolo, consacrandolo dallo Spirito Santo. Poi nel Nuovo Testamento contempliamo proprio Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo e poi colmato dello Spirito nuovamente nel battesimo al Giordano, dove viene investito della sua missione di Messia Salvatore, diremmo anche il battesimo per Gesù è già la croce, la sua missione che comprende anche la croce. E quel battesimo di Gesù al Giordano viene anche confermato dal Padre sul Santo Monte, cioè sul Monte della Trasfigurazione. I padri della Chiesa leggono la trasfigurazione di Gesù come la conferma, cioè la compiacenza e la manifestazione dell'amore del Padre, della sua fedeltà, che fa assaporare a Gesù la forza dello Spirito Santo e la potenza della risurrezione, e così che egli può essere confermato, consolato, anche confortato e aiutato ad andare a Gerusalemme per affrontare la tremenda passione e la morte. Questa pienezza dello Spirito, come richiama anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, all'articolo 1287, non doveva però rimanere soltanto sul Messia, ma doveva essere comunicata a tutto il suo corpo, al popolo messianico, e Gesù risorto ha effuso lo Spirito sulla Chiesa la sera di Pasqua, ma più spettacolarmente nella Pentecoste.
Vediamo, Sor Cristina, più nel dettaglio i segni di questo sacramento.
Sì, il rito, come sappiamo, è preso dal volume del pontificale del rito della confermazione, e questo sacramento viene conferito con l'imposizione delle mani e l'unzione con il sacro crisma sulla fronte del battezzato. Un piccolo segno di croce con l'olio benedetto e poi lo scambio della pace. Quest'olio è l'olio che unge i profeti, i sacerdoti e i re. L'imposizione delle mani è il segno tradizionale dell'invocazione dello Spirito sulle persone. Questo segno, come un sigillo, come uno sfragis, dicevano i padri, cioè è un segno di appartenenza, imprime il carattere, diciamo noi, cioè non si cancella più, è un segno di appartenenza a Cristo, dunque siamo divenuti cristiani, piccoli cristi, unti di Spirito Santo, avvolti della sua grazia, della sua santità e anche della sua forza.
Se dovessimo, Sor Cristina, pensare ad un prima e a un dopo la confermazione, cosa cambia con questo sacramento? A cosa ci abilita?
Ecco, se il battesimo ci rende figli nel Figlio, la cresima ci comunica la forza di agire come il Figlio. E non soltanto in quanto a testimoniare o annunciare la parola di Dio e la fede, ma proprio fare quello che egli ha fatto, cioè in questo la trasfigurazione ci spiega bene, cioè se la trasfigurazione ha dato a Gesù la forza di affrontare la croce, la cresima a noi ci dà la forza di affrontare l'Eucaristia, ossia l'offerta del pane e del vino e nel pane e nel vino della nostra vita, così come lui ha fatto della sua stessa vita. Quindi ci abilita a fare quello che lui, della nostra vita, quello che lui fece della sua. E questo è importante, e non solo, ma ogni gesto di carità in qualche modo viene dalla forza della cresima. Lo spenderci per il Signore e per i fratelli è per la forza della cresima. E ogni volta che facciamo questo, un atto di amore, è attiva la nostra cresima, come anche quando andiamo a messa. Inviterei comunque anche i religiosi, gli stessi sacerdoti, a rileggere il bel capitolo del Catechismo che parla anche della nostra cresima, perché per vivere fedeli sia il matrimonio come la consacrazione religiosa e l'ordine sacro dobbiamo ancora tornare alle sorgenti della nostra cresima.
Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, grazie per essere stata con noi, ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni, buona giornata.
A presto.
Da Assisi al mondo attraverso la musica. È la storia del frate francescano Alessandro Brustenghi, dell'Ordine dei Frati Minori, che ha pubblicato con una delle maggiori case discografiche del mondo l'album di musiche sacre Voice from Assisi. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Fra Alessandro, frate e ora cantante, due vocazioni, come si sposano?
Si sposano insieme mettendole in ordine. Nella vocazione alla vita consacrata sono chiamato a donare me stesso a Dio, ai fratelli e alla Chiesa. Nella vocazione alla musica sono chiamato a donare il dono.
Ma quale delle due chiamate è venuta prima?
Forse l'avvicinamento al canto è stato una prima scoperta della chiamata spirituale, perché da principio l'ho vissuta la musica come un'esperienza spirituale molto profonda, molto bella, anche perché ero affascinato da bambino già da due figure che erano Bach e Michael Jackson, entrambi due artisti che richiamavano Dio come origine, fonte e come foce della loro musica.
In principio, dunque, anche rock.
Ogni genere musicale è un'evoluzione, un linguaggio che può esprimere positività o negatività. Io credo che c'è rock e rock, così come ci sono dei brani di musica classica che tutto sono meno che un invito alla santità.
Fra Alessandro, cosa ha messo in questo disco pubblicato dalla maggiore casa discografica del mondo?
Si tratta di musica sacra, di brani sia classici che moderni, anche inediti. Pensiamo alla Veverum di Mozart, o la Mascagni, Panis Angelicus di Franck.
San Francesco sarebbe rimasto contento di questa iniziativa?
Credo di sì, anzi sono certo che è contento, perché è quello che ha fatto lui. Lui era tendenzialmente un attore, era un cantore, era un poeta e lui scriveva lodi e scriveva anche la musica. Ci dicono che quando predicava Francesco danzava.
Anche i suoi confratelli hanno apprezzato?
Beh, tendenzialmente sì, perché vedono che tutto questo porta ad un'evangelizzazione, porta ad una condivisione di un dono, e poi sì, c'è qualcuno che è un po' più titubante. Questo mi aiuta a ridimensionarmi, a capire che non è comunque un cammino facile e richiede sacrificio e continuo legame con Dio.
D'altra parte c'è bisogno oggi che un figlio di San Francesco faccia risuonare il cantico delle creature.
Io spero di essere in continuità con il passato, e se pongo qualcosa di nuovo spero che molti dopo di me possano seguire la bellezza di Dio.
Fra Alessandro, i proventi delle vendite a chi saranno devoluti?
In conseguenza del voto di povertà non riceverò nulla. I proventi andranno all'Ordine dei Frati Minori per diverse attività di beneficenza, di bene comune. A me non manca niente.
E allora in bocca al lupo, come suol dirsi.
Sarà il lupo di Gubbio che è buono e ammanzito.
Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus
Ed ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al brano evangelico di domenica prossima, 32esima del tempo ordinario, brano tratto dal Vangelo secondo Marco.
Ecco, noi siamo di fronte a questo testo che si colloca al termine del 12esimo capitolo del Vangelo di Marco, e in questo 12esimo capitolo precede il capitolo sul discorso che fa Gesù l'ultimo discorso che farà prima della passione. Al capitolo 14 comincerà la passione, al capitolo 13 ci sarà questo discorso sulle cose finali, sulla distruzione del Tempio, sulla fine delle cose, sul termine della storia, sul termine anche della storia presentemente vera per l'Israele a cui Gesù parlava. Quindi questo è l'ultimo atto pubblico di Gesù, questi sono gli ultimi racconti, e questo fatto è lasciato lì, al termine di tutto quello che è l'avventura di Gesù prima che vada alla sua gloriosa passione, per darci così un'indicazione. Ed è un'immagine contrapposta di due tipi di personaggi. Da una parte appaiono gli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, e dall'altra parte una vedova, una povera vedova, che getta nel tesoro tutto quello che ha. Perché questi due personaggi, lo scriba e la vedova, sono contrapposti? Perché sono proprio due forme di vivere e ci sono posti davanti come due ipotesi. Il problema è che entrambi hanno delle priorità, compaiono delle priorità nei loro atti. Ecco lo scriba. Questo scriba che ama passeggiare in lunga veste. Perché ci sta più comodo? No. Perché riceverà un saluto sulla piazza e avrà il primo seggio nella sinagoga e il primo posto nel banchetto, la veste e il ruolo sociale. Passeggiare, cioè andare in giro, farsi vedere. Ecco, questi uomini amano queste cose qui. Hanno nel cuore una priorità, il loro ruolo. Essere ammirati, essere guardati. È interessante che Gesù dice: guardatevi da coloro che vogliono essere guardati, distanziatevi da coloro che vorrebbero i vostri occhi, state bene attenti a non prestargli i vostri occhi, perché voi avete altro da guardare. Bene, questo uomo che viene descritto attraverso questa fisionomia è un uomo che è vano, non ha un centro solido nel suo essere, vive perché gli altri lo guardano, se gli altri non lo guardano non è niente, vive perché qualcuno lo ammira, desidera essere lodato, abita nell'opinione altrui, non risiede in se stesso, non ha consistenza, non ha un'identità. Se qualcuno lo disprezzerà, morirà. Se qualcuno non lo apprezzerà, il giorno in cui il loro ruolo cadrà, si troveranno nel nulla. Ecco, al primo posto che ci sta nella vita? Al primo posto che ci sta? Noi possiamo essere molto bravi a rispondere a questa domanda e possiamo credere di avere chiaro questo punto e di guardare da lontano questo scriba. Ma se ci guardiamo nel cuore, questo non è vero per niente. Noi amiamo il primo posto, amiamo essere ammirati, amiamo essere confermati. Al primo posto nella nostra vita può purtroppo potentemente essere insediato il bisogno di essere guardati, il bisogno di essere riconosciuti, il bisogno di essere stimati, l'urgenza di essere apprezzati e messi al centro dell'attenzione. Questa è una vita da quattro soldi. Questa è una vita che non vale niente. Questa è una vita che presto o tardi sacrificherà le cose che veramente valgono. Sull'ara di questo idolo, che è lo sguardo altrui, verranno sacrificate tante cose. Guardiamo come è terribile oggi, per esempio, il problema dell'aspetto. Che è questo scriba? L'aspetto, l'essere belli. Quanta gente che è infelice perché non è bella, perché non è bella come vorrebbe, e poi tutti quanti non sono belli come vorrebbero, e chi è un po' storto, chi è un po' basso, chi è un po' largo, e non c'è nessuno che è soddisfatto di come è, e allora tutti infelici perché? Perché dobbiamo essere presentabili, dobbiamo sopravvivere allo sguardo altrui, e quindi la nostra vita è apparenza, non conta ciò che siamo, conta ciò che sembriamo. E allora la nostra vita è una grande menzogna, una grande frottola, epidermica. Bisogna riprendersi la propria vita. Per riprendersi la propria vita bisogna darla a chi veramente ce la sa restituire redenta. Ed ecco che compare quest'altra immagini, questa donna che ormai non ha proprio più un ruolo, perché è l'ultimo gradino della società, una vedova, peraltro povera. La condizione sociale allora delle vedove, dove la eredità era solamente di ordine maschile, inchiodava le vedove in una probabile condizione di mendicanza. Questa proprio è detta povera vedova, lei è proprio mendicante, è sicuro, non c'è ombra di dubbio. Questa donna nel mondo è arrivata all'ultimo posto, e a questo punto questo ultimo posto gli ha svelato cosa vale veramente la pena di fare. Ha due spiccioli ancora. Che facciamo con questi due spiccioli? Se noi ci guardiamo dentro, abbiamo tutti solo due spiccioli. Alla fine tutto quello che abbiamo è niente. Alla fine tutto quello che abbiamo è robettina. Basta che la tua salute ti sia toccata un pochino e scopri come sei dotato, quanta forza hai, quanta sostanza hai sul serio, e scopri che c'hai due spiccioli. Hai la tua vita, non molto altro. È tanto facile perdere tutto, un attimo e perdi tutto. Purtroppo noi continuiamo a dare il nostro cuore a illusorie sicurezze mondane. Crediamo veramente che con un conto in banca ciccione, una serie di buone opinioni collezionate, raccolte intorno a noi, abbiamo la vita. Ma cosa abbiamo? Niente. Un attimo e si perde tutto. Abbiamo due spiccioli, non abbiamo nient'altro e siamo tutti vedove. Questo mondo ci ha sposato e ci ha abbandonato. Questo mondo ci ha sempre un po' deluso. Siamo tutti vedove di tanti idoli a cui abbiamo chiesto, tanti ideali a cui abbiamo chiesto, tante ipotesi, tanti progetti. Poi alla fine cosa resta? Resta robettina, ina, e non serve a niente. Abbiamo solamente due spiccioli. E dalli sti due spiccioli, dalli a Gesù Cristo. Dalli, buttali nel tesoro del Tempio. Interessante che il testo continuerà al capitolo 13, il versetto successivo a questo racconto, e si racconterà che il Tempio sarà distrutto. Il Tempio si perderà, ma non si perderà il tuo rapporto con Dio. Questa donna, dando questi due spiccioli, ha perso tutto ciò che aveva, ma ha trovato ciò che veramente vale. L'unica eredità che nessuno ci può strappare, un rapporto vero con Dio. Quando si ha un rapporto vero con Dio, quando ci si gioca tutto con Lui, quando di due spiccioli non se ne tiene uno e l'altro si danno tutti e due, ce ne aveva due, era più logico tenersene uno, bene, tutti e due, perché no? Ma dice, ma vale poco? Qui il problema non è quanto è, il problema è la qualità di quello che è. Infatti Gesù guarda come la gente gettava monete nel tesoro, ovvero sia la qualità è la mia vita, c'è dentro tutto in questo. Ma potessimo avere in questa settimana il dono, l'opportunità di giocarci l'esistenza per il Signore Gesù, ma che meraviglia! Allora avremo sostanza. Chi ha vissuto questa piccola morte dell'affidamento vive la grande vita della certezza dell'amore di Dio. C'è un'altra vita, c'è un'altra qualità. Andando oltre, fidandosi di Dio, dandogli quel poco che siamo, scopriamo la grande ricchezza, tutto diventa nostro. Che il Signore conceda a tutti noi almeno un'occasione questa settimana per spostare il baricentro da noi stessi a Lui e giocarci tutto. Ma che ti credi di perdere? Quanta gente facendo pastorale vocazionale che sta lì, mi tengo sta vita, ma che ti credi di avere? Questa vita da quattro soldi, solamente con Dio diventa bella la vita. Se no te la tieni e poi la perdi. Te la tieni e poi la rovini da solo. Te la impastrocchi da solo, perché questa vita che noi abbiamo solamente in Dio si compie. Siamo fatti per essere compiuti solamente nei progetti che Dio ha su di noi, meravigliosi, bellissimi, pieni d'amore, che ci regalano a noi stessi. Scopriamo che mentre ci doniamo, finalmente il Signore ci dà di possederci e ci dà di essere al suo cospetto. Possa il Signore veramente darci occasioni e occhi per vedere queste occasioni, per dare la nostra vita, gettarla nel suo tesoro.
Grazie a Don Fabio Rosini, che lo ricordo ancora, a partire da domani continuerà a farci compagnia ogni mercoledì alle 7 e in queste settimane con le catechesi dedicate al rito del battesimo, la porta della vita. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.